File 4, pagina 25. Il 16 agosto andai a dormire appena suonata la campana del silenzio, come al solito. Non avevo ancora preso sonno che la porta si spalancò di colpo e un secondino, un carogna di fascista, mi gridò: «Esci! È finita la guerra!» Felice mi vestii, raccolsi in un attimo tutto il mio guardaroba, che consisteva in un paio di calzini di scorta, e uscii. Appena fuori rimasi impietrito. Il cuore mi saltò in gola. All'entrata del raggio era piazzata una mitragliatrice coi serventi tedeschi, puntata in modo da poterlo prendere d'infilata. Come uscivamo dalle celle, ci ordinavano di metterci contro il muro con le mani alzate. Fu allora che conobbi Bonfanti, un anziano detenuto che continuava a ripetere a voce alta: «Adesso ci fucilano! Adesso ci fucilano tutti!» Cominciarono a contarci, poi ci cacciarono in cella 3 a 3 per alcune ore. Con me capitarono il colonnello Rossi e un ragazzo di 16 anni, Gianni Riccardi, figlio di un conte direttore dell'Italia. Poi ci richiamarono fuori, ci ricontarono. Franz, seduto a un tavolo attorniato da tedeschi armati, ci consegnava la roba che ci avevano tolto all'arrivo: portafoglio, cintura dei pantaloni, stringhe, temperino e quanto poteva permettere di suicidarsi in cella. Noi firmavamo un registro in segno di ricevuta. Poi uno alla volta ci fecero uscire dal portello dell'ingresso centrale in via Filangeri. Appena usciti, rimanemmo accecati dai fari delle motociclette avviate, puntati su di noi con l'intento appunto di abbagliarci. A pugni e pedate, i tedeschi ci spinsero verso i pullman requisiti per l'occasione alle linee urbane per i lavoratori. Erano i pullman doppi a fisarmonica in mezzo che impiega ancora l'ATM. Salivamo urtando con gli stinchi contro i gradini. Appena un autoveicolo era completo, veniva fatto proseguire un poco più avanti in attesa degli altri. Nel nostro salirono alcuni fascisti armati della GNR. I tedeschi bloccarono le porte, chiusero i finestrini, portarono via tutte le chiavi, chiudendo i fascisti con noi. Era ancora buio. Il cielo cominciava appena appena a schiarirsi, quando i mezzi si misero in moto. Era una lunga colonna, con camionette che l'aprivano e la chiudevano, e altre che facevano la spola avanti e indietro, tutte cariche di SS tedesche armate fino ai denti e con grosse mitragliatrici piazzate. Avevo ritrovato i miei compagni di sventura. Eravamo tutti sullo stesso pullman. Cominciarono a incrociarsi le domande, le congetture. Chi diceva che la nostra meta era il campo di concentramento di Bolzano? Altri che ci portavano direttamente in Germania. I fascisti chiusi con noi tentarono di imporci il silenzio, ma poi rinunciarono. Erano molto più spaventati di noi, benché fossimo angosciati dal pensiero dei nostri cari e dalla sorte che incombeva sulle nostre teste. A uno di questi militi venne addirittura la diarrea. Un prigioniero ebbe compassione e gli diede un foglio di carta per permettergli di liberarsi e fare un pacchetto da buttare appena i tedeschi avessero aperto. Cominciammo a scrivere e a gettare dei bigliettini, nella speranza che qualcuno li raccogliesse e avesse l'umanità di avvisare le nostre famiglie. Attraversando la città passammo per l'Arco della Pace, dove abitavano le mie sorelle con le loro famiglie. Ero attanagliato dalla preoccupazione e dalla nostalgia dei miei. Chissà quando e se li avrei rivisti. Chissà che cosa era successo di quel timbro con la falce e martello. Con l'immaginazione vedevo i tedeschi arrestare e deportare tutta la mia famiglia. Imboccammo la statale per Brescia e Verona. Risalimmo lungo il Garda, e intanto alcuni stavano studiando tutte le possibilità di fuggire. Purtroppo non ve n'erano. La prima tappa per farci scendere a gruppi per i bisogni corporali fu molte ore dopo, fra le montagne del Trentino. Sentii gli autisti dei pullman requisiti lamentarsi perché era molto faticoso guidare quei mezzi per tante ore di seguito. Superammo Trento e, compiendo un largo giro per timore che i partigiani ci liberassero, raggiungemmo Merano e Bolzano. Ci fecero scendere, ci contarono, ci ricontarono dividendoci in 4 o 5 gruppi, assegnando a ogni gruppo una camerata. L'elenco con cui ci chiamavano era quello del carcere di San Vittore, secondo l'ordine progressivo di entrata. Per me andava bene, così potevo restare con i miei compagni partigiani, con i quali mi trovavo benissimo, sia per l'età, eravamo tutti molto giovani, sia per il morale generalmente molto alto, così che ne erano rincuorati anche gli altri. Il campo di concentramento di Bolzano si presentava come un grande spiazzo rettangolare, circondato da un'alta muraglia con garitte per le sentinelle e 2 cancellate su 2 lati opposti, una delle quali costituiva l'ingresso principale. Un fabbricato a un piano, vicino a questo ingresso, era riservato al comando. Sulla destra era situato un grande capannone suddiviso internamente in baracche mediante un muretto alto circa 4 metri. Il soffitto era molto più alto. Le baracche avevano una fila di castelli a 2 piani lungo tutte le pareti e una doppia fila nel centro. Per quella sera ci mandarono subito a dormire. Appena entrati nella baracca assegnata, il nostro gruppo occupò il piano superiore della fila dei castelli a destra della porta. Per curiosità ci rizzammo sulla punta dei piedi per guardare nell'altra camerata da cui proveniva un forte brusio. Con nostro stupore ci accorgemmo che erano tutte donne, partite con noi dal carcere milanese. Appena ci videro, ci chiesero il motivo del nostro arresto. Qualcuno rispose: partigiani, ed esse ci fecero subito una gran festa. Poi domandarono chi, in carcere, la sera cantava così bene «Buonanotte, mamma». Indicammo Lupo, e le prigioniere vollero a tutti i costi che cantasse, cosa che Lupo fece finché non ci fu ordinato il silenzio. L'indomani ci consegnarono 2 pezzi di tela bianca con impresso un triangolo rosso e il numero di matricola di ciascuno. Poi ci fecero sfilare in fila indiana perché le deportate ce li cucissero sui pantaloni. Le donne vennero trasferite quasi subito. Il campo di Bolzano era un campo di transito dove si preparavano i convogli per la Germania. Ogni 2 o 3 mesi i detenuti del carcere di Milano vi venivano avviati quasi al completo, in modo da far posto ad altre ondate di arresti per motivi politici. Così era anche per le altre prigioni dell'Italia settentrionale. Nei 18 giorni che restammo in quel campo, arrivarono uomini dal carcere di Marassi, Genova, e da quello di Verona. I primi furono mischiati a noi insieme a una parte di quelli di Verona, tranne una 40 che venne isolata in una baracca con un pezzo di cortile circondato da filo spinato. Il trattamento non era cattivo. Un po' d'acqua colorata al mattino, una gamella di minestra di pasta o di riso a mezzogiorno e a sera. Potevamo circolare e parlare tutto il giorno. Ci fecero lavorare poche volte. Fu lì che assistei per la prima volta a vere e proprie discussioni politiche. Fra noi c'erano rappresentanti di ogni concezione politica, comunisti, socialisti, cattolici, liberali. Ascoltavo con avidità, passando da un gruppo all'altro. Le mie simpatie erano divise fra comunisti e socialisti. Feci nuove amicizie. Massimo, Belli, Beppe, Megenis e molti altri, fra cui Esposito, di cui avevano fucilato il padre a Piazzale Loreto. Esposito non faceva che chiedere a tutti notizie del padre, ma nessuno di noi aveva il coraggio di dirgli com'era finito. Conobbi degli studenti che avevano lavorato in un gruppo clandestino e arrestati per questo, fra cui Suglia Passeri e altri del gruppo di Gigi Mazzullo. C'era inoltre un vecchio impiegato statale che discusse di politica con me. Militante comunista, mi raccontò la storia del suo partito, la differenza con il Partito Socialista e le ragioni che lo avevano persuaso a diventare comunista. Da quel momento guardai ai comunisti con maggiore stima e rispetto. Nel campo si poteva comperare della frutta per placare almeno un po' i morsi della fame. Dopo pochi giorni, però, il nostro gruppo rimase senza soldi. Eravamo tutti in bolletta. Allora, per solidarietà, gli altri deportati facevano la colletta per comperarcene un po' e noi la dividevamo. Alla sera, al tramonto, ci riunivamo a fare il coro che dirigeva Edoardo Focherini, di Carpi, o a guardare con tristezza le Dolomiti. Un giorno ebbi la fortuna di parlare con Teresio Livelli, unico scampato alla decimazione compiuta dalle SS al campo di Fossoli. Si era nascosto nelle fogne mentre fucilavano i prigionieri prescelti. Perciò doveva portare una piastra rotonda di latta, rossa al centro, con intorno fasce di altri colori vivaci, che segnalava un prigioniero che aveva tentato di fuggire. Se ci avesse riprovato, gli avrebbero sparato subito, senza catturarlo. Era la prima volta che vedevo quel segno, ma nei campi lo portavano molti detenuti. Olivelli, col suo modo franco di parlare, mi fece una forte impressione di uomo buono, di convinto e tenace antifascista. Non ebbi modo di parlare molto con lui, ma lo ascoltai tutte le volte che discuteva con qualcuna delle nostre conoscenze. Ancora adesso ricordo quel nostro incontro con commozione. Dopo i primi giorni cercai di vedere se c'era modo di mettere qualcosa sotto i denti, dato che la fame era nera e mancavano i soldi per la frutta. Osservai un prigioniero che entrava e usciva dal campo con un carro a cavalli, un tipo intrattabile che cacciava via tutti e non parlava con nessuno. Una mattina lo vidi tornare col carro su cui aveva dei fusti di gran turco con ancora le pannocchie. Entrò nella stalla, li buttò in un angolo. Mi feci coraggio e presi una pannocchia. Si voltò inviperito. «Per farne che? Lascia lì! Ho fame!» Mi voltò le spalle e da quel giorno andai da lui come per un tacito accordo. Prendevo un paio di pannocchie e me le andavo a mangiare. Il gran turco abbrustolito mi era sempre piaciuto, ma ora lo trovavo buonissimo anche crudo. Masticavo perfino il torsolo, legnoso e dolciastro. Qualche volta, quando li lasciavano uscire, mi avvicinavo a quelli del carcere di Verona. Guardavo più di tutti e con più pietà un ufficiale ebreo paracadutato dagli alleati. Era ancora in divisa. Come ebreo non poteva avere scampo. Per di più era stato paracadutato, perciò i tedeschi lo chiamavano anche sabotatore. Eppure si vedeva che aveva il morale alto. Molto tempo dopo seppi che si chiamava Sereni. Fu ucciso a Dachau. Per noi, dopo l'isolamento di San Vittore e il continuo timore del peggio, nel campo di concentramento di Bolzano il tempo volava. Potevamo incontrarci, parlare e circolare dalla sveglia al silenzio. Stavamo quasi dimenticando quali iene erano i nazisti. Più si avvicinava però il giorno della partenza e più il comando tedesco diventava duro. Un giorno, dopo la conta, ci tennero in piedi in mezzo al cortile per alcune ore senza che ci potessimo nemmeno muovere. Si sussurrava che era in omaggio al compleanno di Hitler. ci ordinarono di raparci a zero e noi ridevamo a vederci con le teste pelate. Ma quando toccò a padre Giannantonio, un frate cappuccino che si era conquistato le simpatie di tutti, protestammo per lui, noi partigiani per primi. Il comandante ricevette una delegazione e promise che non avrebbe tagliato i capelli al frate, tanto per evitar grane. Infatti, il 6 settembre, mentre ci avviavano incolonnati per caricarci sui vagoni, i tedeschi tagliarono a padre Giannantonio barba e capelli. Quel giorno ci rinchiusero in 50-60 per vagone. Prima ci diedero una cassetta di mele da dividere fra tutti, poi più niente fino all'arrivo. Nel mio vagone eravamo quelli del mio gruppo, i rastrellati del Legnone e della Valsassina, gli studenti liberali, Mazzullo e Paolo Carpi, due disertori tedeschi, alcuni colonnelli e altri che non conoscevo. Stavamo stretti come sardine. Un po' si rideva e scherzava, un po' prevalevano la malinconia e la preoccupazione. Più le ore passavano, più cresceva la preoccupazione. Stavamo per lasciare il nostro paese per l'odiata Germania. Chissà che cosa ci aspettava, se saremmo tornati tutti. Prima di partire il comandante del campo di Bolzano ci aveva detto: vi faranno lavorare finché finirà la guerra. Sempre più allarmati, cercammo di studiare come evadere. Quelli che si davano da fare più di tutti erano i due disertori, che evidentemente sapevano meglio di noi cosa c'era da aspettarsi dal loro regime. Ma non c'erano ferri e dovettero smettere, anche perché alcuni temevano che i tedeschi avrebbero fucilato tutto il vagone se si fossero accorti del nostro tentativo. La tradotta procedeva lentamente. Appena varcata la frontiera, provammo la sensazione fisica della fine di ogni speranza. Ora eravamo completamente in gabbia, in un paese straniero di cui non conoscevamo né i luoghi, né la gente, né la lingua. Leggevamo a voce alta i nomi di tutti i paesi e le città in cui si sostava. Pensavamo che ci avrebbero portati a Mauthausen. In generale il morale non era basso, ma a volte mi abbandonava la speranza e allora me ne stavo muto per ore in un angolo, pensando ai miei, finché gli amici se ne accorgevano e mi prendevano in giro cercando di distrarmi. Un paio di volte mi arrampicai sul finestrino del carro bestiame per guardar fuori. Vedevo filare foreste di pini per quarti d'ora. Lo stesso scenario avevano visto gli altri, a turno. Venne l'alba e ci chiedemmo nuovamente dove ci avrebbero portati. Infine il treno si fermò. Sbirciammo fuori. Leggemmo un nome. Flossenbürg. Mai sentito. Vedemmo enormi blocchi di granito caricati su carri. Dei deportati in divisa e berretto a righe lavoravano al comando di altri deportati armati di bastone. Ci fecero scendere dai vagoni, ci incolonnarono e via in marcia. Pagina 31.